Rieccoci e benvenuti e bentornati a Supreme Interviste. Questa sera abbiamo con noi il professore avvocato Giovanni Ziccardi dell'Università Statale di Milano, che ringrazio davvero infinitamente per aver accettato il nostro invito. Grazie, professore.
Grazie a voi davvero.
Volevo iniziare questo dialogo di intervista con una prima domanda e chiederle che cos'è per lei il diritto e che cos'è invece l'informatica? E in che modo l'informatica e il diritto comunicano, se del caso?
Ma allora, la mia prima passione è stata l'informatica, perché quando avevo 14 anni, era il 1984, i miei genitori decisero di regalarmi i primi computer arrivati in Italia, allora erano i Commodore. La scelta fu ardua, i miei coetanei chiedevano il motorino. Io sono emiliano, da noi in Emilia c'è un po' la cultura del motore, no? I miei coetanei a 14 anni chiedevano il motorino, io ho chiesto un computer, che il computer costava quasi come un motorino allora. Erano arrivati i Commodore nel mio paese in un negozio, allora li vendevano i negozi di elettrodomestici, computer, e mi portai a casa questo computer a 14 anni. E mi aprì un mondo perché c'erano le prime BBS, ci si poteva collegare usando la linea telefonica. Io venivo da una vita di provincia, quindi, e da un ambiente di provincia, quindi l'idea di poterti connettere con persone in tutto il mondo, ancora prima di internet, ovviamente, era veramente una prospettiva innovativa. Ed allora, dai 14 ai 18 anni, ho dedicato tutte le mie energie praticamente alla programmazione, a conoscere questi computer. Non c'era YouTube, non c'era internet, quindi ci si incontrava, si scambiavano informazioni, listati, ed era un ambiente, anche quello dei primi hacker, diciamo, italiani, che era molto stimolante. Poi, arrivato al momento di scegliere l'università, non ero particolarmente dotato dal punto di vista matematico e tecnico, ma ero molto più dotato dal punto di vista, diciamo, umanistico. E quindi ho scelto giurisprudenza a Modena, ma con un po' l'obiettivo di cominciare ad analizzare una materia che stava nascendo allora, che era l'informatica giuridica, cioè i giuristi che si ponevano per primi il dubbio di come la tecnologia che stava arrivando potesse impattare sul mondo del diritto. E ai tempi erano pochissime le università che si occupavano di questi temi. Io a Modena ho avuto la fortuna di avere un modulo che si occupava di questi argomenti collegato al corso di filosofia del diritto. E poi però, terminata l'università a Modena, sono dovuto andare a Bologna con molto piacere, perché a Bologna c'era il più importante centro di ricerca in Italia, il CIRSTID, si chiamava CIRFID allora, poi ha cambiato nome, dove si studiava veramente in maniera professionale questa materia. Quindi l'informatica è stata il primo amore. L'ho portata avanti anche nel percorso di studi in giurisprudenza e mi volevo laureare in fretta per potermi dedicare all'informatica giuridica. Ai tempi non c'erano casi, era una materia molto nuova. Spesso come giovani studiosi avevamo dei momenti di sconforto, no? Io chiedevo spesso al mio maestro, ma è la strada giusta questa? Perché magari non mi occupo di diritto di famiglia o di fallimento che vanno sempre, no? Come
Esatto, perché è più
argomenti. E il
semplice, più
maestro
veloce, più.
allora mi diceva: guarda, tempo 20 anni e tutto il diritto sarà tecnologico, tutto il diritto diventerà informatico. Quindi, anche se adesso io mi ricordo nella mia tesi di dottorato, che era sui crimini informatici, erano capitati 3 casi in Italia, cioè 3 in un anno. Adesso, però,
Irrisorio completamente.
il mio maestro mi diceva: guarda, lascia passare 15 anni, 20 anni e vedrai che tutto il diritto diventerà informatico. Ed è quello un po' che sta succedendo adesso. E quindi diciamo che l'informatica è stato il primo amore, il collegamento col diritto, anche dal punto di vista pratico, cioè come l'informatica possa aiutare il professionista, è stato il passaggio naturale, e lo specializzarmi in informatica giuridica e diritto dell'informatica si è rivelata una scelta, soprattutto oggi, molto molto azzeccata, insomma.
Azzeccata, sì, in termini al passo con i tempi sicuramente. E visto che ha citato il suo maestro, volevo proprio chiederle, io mi ricordo che poi lei a lezione citava spesso Remo Bodei, Rodotà, però lei chi identifica come suo maestro e chi l'ha influenzata maggiormente nella sua attività scientifica?
Dunque, nel percorso all'Università di Modena non c'era l'informatica giuridica, quindi nel mio percorso universitario c'era un modulo tenuto da Giovanni Sartor. Giovanni Sartor è ancora adesso uno dei più grandi studiosi del mondo di intelligenza artificiale ed è stato quello che mi ha appassionato alla tematica. Il mio dottorato di ricerca a Bologna l'ho fatto con Enrico Pattaro, professore di filosofia del diritto, che è stato il mio maestro e mi ha mi ha stimolato e anche, come dire, rassicurato nei momenti bui, diciamo, cioè quando non si sapeva se questa materia avesse avuto realmente l'esplosione che poi ha avuto. Quindi Enrico Pattaro è stato il mio referente accademico e il mio maestro accademico. E quando sono arrivato a Milano, all'Università di Milano, circa 20 anni fa, ho trovato Mario Iori, anche lui professore di filosofia del diritto, che aveva creato una situazione dell'informatica giuridica incredibile, bellissima, laboratori informatici, obbligatorietà dell'insegnamento. Quindi era un professore, anche se di filosofia del diritto, come Pattaro, ma veramente avanti. E loro mi hanno aiutato tantissimo. Invece, al di fuori, diciamo, dei miei contatti diretti, le influenze maggiori, come diceva lei, sicuramente Stefano Rodotà e Remo Bodei e Giulio Giorello sono tre delle persone che più mi hanno, di cui ho tutti gli scritti, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto conferenze insieme. Stefano Rodotà è la mente più illuminata che ci sia stata in tema di protezione dei dati e privacy, il padre della privacy in Italia e della protezione dei dati. Remo Bodei, più attento come filosofo all'intelligenza artificiale, al rapporto tra uomo e tecnica anche, e quindi al timore che la tecnica possa dominare in un certo senso l'essere umano, e Giulio Giorello, filosofo, grande filosofo della scienza, che dialogava con tutti, che affrontava anche le tematiche più pop e meno scientifiche con grandissima attenzione. Quindi se dovessi individuare i tre miei referenti che cito ancora nei miei articoli sono loro. E poi
Certo,
un momento che
sicuramente.
mi ha cambiato la vita è stato l'incontro invece con uno studioso nordamericano che è John Perry Barlow, che incontrai a Parigi quando iniziai a occuparmi di questi temi e che mi è stato vicino per tutta la vita. Lui è morto qualche anno fa. John Perry Barlow era un paroliere di un gruppo rock americano, i Grateful Dead, che però ha deciso di fondare a un certo punto l'Electronic Frontier Foundation, che è diventata la più importante associazione al mondo di tutela dei diritti digitali. E a Parigi ci incontrammo, io ero un ragazzino, stavo iniziando, e lui è quello che mi ha insegnato un po' l'attivismo, cioè l'idea dell'analisi critica e dell'uso della tecnologia per migliorare la società. Quindi questi sono un po' i miei riferimenti che
Capisco.
continuo a citare, di cui continuo a studiare gli scritti. Rodotà ha scritto cose 20 anni fa che ancora adesso sono di una modernità e di una
L'attualità.
importanza incredibile, molto più di tante cose che vengono scritte oggi e che vengono pubblicate oggi.
Certo. Grazie, grazie mille rispetto a questo aspetto in cui ha citato anche Rodotà, no? Che il maestro, come lei l'ha chiamato, rispetto alla privacy. Nei suoi corsi, sicuramente, da come mi ricordo, si trattava e ci insegnava anche dei dati personali. E ovviamente è una tematica che è attuale, sarà attuale. E personalmente, dopo aver visto The Great Hack su Netflix, mi sono chiesto, ma secondo lei, e poi magari si può avere una risposta magari pseudo-oggettiva, a che punto siamo con la consapevolezza, noi italiani, dell'importanza della tutela dei nostri dati personali?
Allora, bella domanda. Dunque, se guardiamo i dati dell'indice DESI dell'Unione Europea, l'indice DESI è l'indice che ogni anno
Ok.
fa l'Unione Europea sul livello di alfabetizzazione degli europei, dei cittadini europei, i dati sono abbastanza desolanti. Cioè, da noi un professionista su tre e magari la metà più o meno dei cittadini tra i 45 e i 75 anni spesso non hanno le competenze di base tecnologiche e quindi hanno anche grande difficoltà a capire, come diceva lei, l'esigenza di proteggere il dato, di navigare in maniera sicura e di non essere profilati. La buona notizia è che l'Unione Europea sta programmando con delle azioni di sensibilizzazione di arrivare alla fine del decennio digitale, cioè al 2030, con almeno l'80% dei cittadini dell'Unione Europea, compresi i giovani, perché c'è un po' quest'idea che le giovani generazioni siano molto esperte dal punto di
Vero.
vista tecnologico, ma non è assolutamente vero, c'è
Sconfessa
l'idea di
questa cosa.
portare a 80% questo livello di competenze. Se dovessero aumentare le competenze digitali diffuse, allora aumenterebbe sicuramente anche la consapevolezza dell'idea di proteggere il proprio dato, le modalità di utilizzo delle password, la connessione in rete. Le dico due episodi che secondo me sono molto interessanti. Il primo è
Assolutamente.
un recente report di Banca d'Italia, se non ricordo male, che ha pubblicato il mese scorso, se non sbaglio, i dati della consapevolezza del cittadino italiano sugli strumenti di criptovalute, ma anche sull'uso dell'home banking, sulla sicurezza nell'uso dell'home banking. Il risultato è stato tragico, cioè password per i sistemi di home banking che vengono riutilizzate anche in altri servizi. Quindi questo è il primo aspetto interessante, è necessario un aumento di sensibilità da questo punto di vista. E la seconda cosa è, come le dicevo, l'idea che i minori, che le giovani generazioni, le cosiddette generazioni digitali, abbiano anche così di fatto una consapevolezza dal punto di vista della sicurezza informatica, dell'uso responsabile delle tecnologie. Questo non è assolutamente vero. C'è un po' l'idea, no, che saper usare WhatsApp e il telefonino significhi essere alfabetizzati
Bravi.
informaticamente. Il quadro attuale, per rimanere anche nel tema del vostro podcast, è che oggi in Italia un avvocato su tre, un magistrato su tre, un cancelliere su tre, un operatore nell'ambito della giustizia su tre non ha le minime basi. Minime basi intendo saper spedire, saper inviare un allegato in sicurezza, saper evitare di mettere nel campo CC tutti i destinatari di una mail, violando così la protezione dei dati. Quindi, secondo me, c'è un lavoro culturale molto importante da fare. La tecnologia di oggi non invita ad avere una privacy nel nostro comportamento, perché tutti sanno che più dati condividono, più servizi arrivano, no? E quindi molti vedono
Certo.
proprio anche la profilazione come un'utilità. Quindi secondo me ci sarà da fare attenzione alle piattaforme e alle modalità di trattamento dei dati, ma manca la cultura, ci vuole una grande sensibilizzazione. Però il mondo giuridico.
Esatto, sensibilizzazione in che modo? Cioè in che modo possiamo velocizzarlo o renderla più efficace? Perché lei, io mi ricordo, sempre a lezione aveva fatto l'esempio che nome, cognome, codice fiscale, residenza avevano un valore economico, no? Se io ascolto lei che mi dice questo, magari mi preoccupo maggiormente. Se invece dico, ma sì, è necessario proteggerci, però magari non percepisco la realtà, la potenzialità
Ma
offensiva, no, di questa cosa.
allora, una certa consapevolezza si può avere creando un po' gli anticorpi quando ci sono degli incidenti importanti. Noi in Italia di recente abbiamo avuto un data breach di un'azienda sanitaria in centro Italia, che è stata la più grande violazione di dati in Europa. Vuol dire, cioè, quando un paziente che è in cura oncologica sa che i suoi dati e la sua terapia stanno circolando su internet visibili a tutti, capisce che c'è necessità di protezione. Quindi, da un lato, l'aumento degli attacchi, soprattutto in periodo di pandemia, hanno reso aziende e professionisti anche più attenti. Dall'altro, però, la tecnologia sta spingendo un po'. Molti dicono, ad esempio, che l'idea di privacy per la generazione dai 6-7 anni fino ai 14 o 15, che è il periodo in cui oggi c'è il primo accesso alle tecnologie, insomma, che non abbiano l'idea di privacy più di protezione dei dati, cioè anzi che tendano a condividere il più possibile le loro informazioni. Secondo me, un'azione che cerchi di riportare l'attenzione a creare dei piccoli muri attorno ai nostri dati, cioè a condividere il meno possibile le informazioni, potrebbe aumentare il livello di sicurezza di tutti. Però siamo nel periodo storico sbagliato, insomma, cioè non è un mondo per la privacy, parafrasando il titolo di un film, no? Cioè non è tanto un mondo per la privacy oggi, però
Esatto.
sarebbe molto importante. Tra l'altro, Stefano Rodotà ci teneva a distinguere tra privacy, come lei sa benissimo, e data protection, o protezione dei dati, che hanno due sfumature differenti. La privacy richiama proprio la protezione dell'intimità nostra, della riservatezza dei dati più. La data protection è il sistema attorno a noi e la società che ci devono garantire un buon livello di protezione dei dati, da attacchi, da furto d'identità. Ecco, andrebbero uniti questi due elementi, una consapevolezza del cittadino di dover proteggere i suoi dati più riservati, e uno Stato attorno, un'azienda, un ente che investa in data protection dei dati dei cittadini. Altrimenti, se non si lavora insieme, come lei capisce bene, non si arriva a nessun risultato.
Certo, non si arriva a niente da nessuna parte. E lei inserirebbe all'interno di questo quadro la tematica della morte digitale, che leggo spesso anche nei suoi manuali, che è una tematica che tratta. E quindi se può di spiegarci a noi profani che cosa si intende per morte digitale e se lo inserisce sempre in questo discorso che stavamo facendo.
Allora, va sicuramente inserito perché una parte della normativa sulla protezione dei dati riguarda anche la privacy dei defunti o la tutela dei dati personali delle persone decedute. Ma allora, io ho scritto un libro digitale dei morti, qualche anno fa, che è partito, pensi, da un caso. Cioè, stavo leggendo questo articolo della BBC, mi sembra, di un'agenzia di stampa inglese, di una televisione inglese, che diceva che a breve avremmo avuto sui social network più profili di persone decedute che di persone in vita, no? Allora io mi sono immaginato questo ambiente dei social che sembra un po' Las Vegas, no? TikTok, Facebook, dove sono tutti contenti, dove i nostri contatti erano persone decedute, cioè persone non più vive, ma presenti. E poi questa riflessione mi ha portato ad analizzare in effetti il problema di quanto sia difficile far morire il proprio dato, anche quando una persona muore, diciamo, organicamente o fisicamente. E quindi questa capacità incredibile del dato, anche delle persone decedute, di rimanere. E, ho fatto una prima ricerca se ci fossero delle normative in proposito e non ho trovato nulla. Ho trovato solo negli Stati Uniti che quasi la metà degli stati degli Stati Uniti avevano già delle normative sui digital asset o la cosiddetta eredità digitale. Cioè tutti noi, soprattutto chi di noi è da 10-15 anni online, ha accumulato anche una piccola eredità digitale, piccola o grande. Si immagini un influencer che valore può avere il numero di follower per dire, oppure anche noi nel nostro piccolo, i servizi che utilizziamo, il tempo che usiamo per creare i nostri siti. Pensi che una statistica recente diceva che ognuno di noi, cioè persone normali, ha comunque almeno 15.000 euro, tra i 15 e i 20.000 euro di eredità digitale. Per tutto quello che pensi al valore del suo podcast, le faccio io, non voglio portare rogna, quindi tocchi ferro, però
Sì,
pensi a quello
esatto,
che
no.
lasciamo, pensi a quello che lasciamo. Allora, questo è molto interessante perché al momento la normativa, che non c'è una normativa specifica che tuteli l'eredità digitale. I notai italiani, il Consiglio del Notariato ha iniziato, ha pubblicato un decalogo su come comportarsi. Pensi ai bitcoin, a chi lascia un patrimonio in bitcoin che è sconosciuto ad esempio ai parenti e può valere anche milioni di euro. Da lì
Certo,
allora ho iniziato ad
milioni.
analizzare l'idea di morte digitale, l'idea di quello che lasciamo online, l'idea anche dell'uso dell'intelligenza artificiale per continuare a far vivere le persone. Abbiamo avuto i primi casi concreti di giurisprudenza, c'è stato il caso del Tribunale di Milano, del giovane cuoco che è morto in un incidente stradale e i parenti sono riusciti ad ottenere da Apple il recupero dal cloud di ricette, di informazioni d'affetto che prima non erano viste in tribunale come importanti, e lì ho creato attorno un libro che affrontava un po' tutto il problema del rapporto tra lutto, morte, diritto e nuove tecnologie. Secondo me è un tema estremamente attuale, diventerà sempre più
Assolutamente sì,
attuale. E l'unica
assolutamente.
cosa, ho notato che in Nord Europa e in paesi dove l'idea di morte, di lutto è vista un po' più popolare, più pop, no?
Certo, meno
Meno
tabù.
collegata alla superstizione, ha molto più successo questo tema. In Italia, ma anche nella parte a sud del mondo, dove parlare di morte, no, è molto difficile
Sì,
perché è legato alla
fastidioso.
superstizione, sì, esatto, può sembrare fastidioso, può sembrare anche poco rispettoso, no? L'idea delle condoglianze fatte via WhatsApp in alcuni ambienti è visto come quasi uno sfregio, no? Quando in realtà poi, quando parliamo con le vittime, con chi è a lutto, insomma, sono molto apprezzate, anzi, sono molto spesso anche meno invasive di delle condoglianze tradizionali. Quindi, nella parte, il mio libro è stato tradotto, ad esempio, in Olanda, in Nord Europa, al sud è un tema che fa un po', è un po' più difficile, però abbiamo, se chi ascolta volesse approfondire un po' questi temi, abbiamo uno studioso che si chiama Davide Sisto di Torino, che ha pubblicato
Ah,
dei libri
certo.
bellissimi. Dal punto di vista, lui è un tanatologo, quindi dal punto di vista del rapporto tra morte e digitale. Abbiamo D'Arminio Monforte in Italia, che ha pubblicato, è un privatista, è un civilista molto bravo, ha fatto i primi libri proprio sull'eredità digitale, no? Su come trattarlo. E c'è il mio libro digitale dei morti, quindi c'è un piccolo. Una piccola letteratura comincia ad essere, secondo me, un tema estremamente affascinante,
Capito.
fino ad arrivare ai temi della fantascienza, della puntata di Black Mirror, dove viene ricreato il fidanzato morto di una ragazza usando l'intelligenza artificiale. L'idea, il problema della confusione, no? Dell'aspetto patologico della morte digitale, il sopravvissuto che non riesce più a distinguere il vero dall'artificiale. Quindi è un tema bellissimo che tratta tantissimi aspetti, non solo giuridici. Pensa che di recente proprio anche sono stato contattato anche su Facebook da studenti e studentesse che stanno iniziando delle tesi di laurea su questi argomenti a giurisprudenza, anche proprio perché sono molto di nicchia, però sono molto interessanti. E si collega, per chiudere,
Vero, di nicchia.
al tema della protezione dei dati, perché il codice privacy italiano, quello che è rimasto dopo l'avvento del GDPR, prevede proprio una tutela
GDPR.
della privacy anche delle persone decedute, che è interessante.
Sì, molto, assolutamente sì, assolutamente sì. La ringrazio di nuovo per la la chiarezza anche con cui ci spiega le cose. E secondo me, ma immagino condivida, è nuovamente, diciamo, attuale l'algoritmo, no? Perché secondo me, oltre che nelle applicazioni pratiche in generale, l'algoritmo, come potremmo spiegarlo a chi ci ascolta? Cioè un codice all'interno del quale l'operatore inserisce un input.
Sì, l'algoritmo secondo me è la
Come.
spiegazione proprio di partenza più semplice, è una serie di regole che vengono impostate, un po' come una ricetta, no? Tendenzialmente, una serie di regole che vengono impostate e che vengono seguite da un determinato software. Il problema è quando l'algoritmo viene generato in un certo senso da questo software, cioè accanto alle istruzioni iniziali la macchina inizia ad apprendere. Diciamo, viene arricchito in un certo senso con l'iniziativa della macchina. Qui, come lei sa benissimo, tutti i giuristi sono abbastanza concordi nel ritenere che la parte essenziale dell'algoritmo sia la sua trasparenza, cioè non c'è niente di male a usare un algoritmo per concedere un fido, per concedere un mutuo, per collocare un insegnante in una determinata scuola, anche per negare un finanziamento. Il problema è che l'intero processo sia trasparente, la trasparenza dell'algoritmo. Ora, più gli algoritmi diventano complicati, meno sono trasparenti, perché se un algoritmo è in grado anche di prendere delle direzioni scelte dall'algoritmo stesso, oppure sono molto complicati, diventa molto difficile la trasparenza. E quindi c'è questo timore della dittatura dell'algoritmo, diceva Rodotà, o meglio dell'oscurità dell'algoritmo, direi, la black box. E questo è il timore principale, c'è un po' la paura che più i sistemi di intelligenza artificiale o l'uso di algoritmi diventeranno sofisticati, più sarà impossibile per l'essere umano ripercorrere nel dettaglio quello che è successo, cioè seguire gli step decisori della macchina. E
Mi ha
questo vuol
portato a
dire che
quella.
mancherà l'aspetto della trasparenza. E qui l'unico rimedio, almeno al momento per il legislatore, è di far rifare i calcoli, perdoni la battuta, all'essere umano. Cioè, quando l'esito di un algoritmo appare discriminatorio o sbagliato, ci deve essere la possibilità che quella decisione sia presa da un essere umano che rifà in un certo senso il ragionamento. Questo non è sempre
Se
possibile,
riesce a
in ogni caso
completare il
non è
ragionamento, scusi
possibile.
se la interrompo, se riesce a completare il ragionamento, allora l'algoritmo è intelligibile e trasparente, quindi può andar
Sì,
bene.
ma poi magari l'essere umano decide allo stesso modo dell'algoritmo, cioè non lo concede il prestito, però almeno c'è questa idea che una persona, cioè in carne e ossa, abbia analizzato una questione che ha degli effetti giuridici su di noi. E è l'idea dell'uomo, dell'essere umano, è l'idea di non lasciare la macchina da sola, che ci debba sempre essere un essere umano che possa fare una riverifica, verificare quello che è successo, cosa che non è sempre attuabile. Pensi che abbiamo miliardi di dispositivi oggi collegati nel mondo che si basano sull'intelligenza artificiale e su algoritmi. Quindi si immagini se ci dovesse essere un uomo, una persona per ogni dispositivo a
Certo.
controllare. Però è visto come l'unico modo per cercare di attenuare degli effetti negativi sull'essere umano.
Certo, vorrei ancora trattare alcuni argomenti, se per lei va bene,
Certo, sì, assolutamente.
ancora super attuali, dicevamo anche prima in apertura, che è stato appena approvato dal Parlamento europeo il Digital Service Act. Lei sicuramente ce lo può spiegare meglio di chiunque altro. In che cosa si sostanzia e qual è la novità di quest'atto?
Sì, noi come Università di Milano abbiamo seguito nei 2 anni, nei 3 anni passati, i lavori preparatori di diversi provvedimenti dell'Unione Europea, tra cui il Digital Services Act. Lo faccio una premessa. L'Unione Europea improvvisamente negli ultimi 5 anni è partita a legiferare con una energia, un volume di cantieri aperti normativi che non c'era mai stato prima. Come le dicevo, quando ho fatto io il mio dottorato di ricerca, ormai 25 anni fa, se non di più, le normative erano tre in tutto il mondo. Nel 2000 ci fu la normativa sul commercio elettronico. Partendo dal regolamento europeo più o meno attorno al 2011-2012, in questi ultimi 10 anni l'Unione Europea ha aperto almeno 20 cantieri di riforme normative che hanno a che fare con la tecnologia. Il Digital Services Act e il Digital Market Act vanno via un po' in coppia, perché costituirebbero quello che sarà il Digital Single Market, cioè l'idea di un mercato unico europeo digitale. Il Digital Services, che è stato il primo essere approvato, come diceva lei, si occupa delle grandi piattaforme, dei cosiddetti gatekeeper, cioè di quei soggetti che consentono l'accesso in Europa agli utenti e quindi devono essere regolamentati. Devono essere regolamentati nell'ottica di gestione dei contenuti, di rimozione dei contenuti dannosi, di profilazione dei consumatori, di tutela, di protezione dalle frodi del consumatore. Mentre il Digital Services Act si occupa invece, Digital Markets Act e Digital Service Act sono uno correlato al quadro delle piattaforme e uno correlato invece ai servizi veri e propri che vengono forniti. Insieme dovrebbero raggiungere degli obiettivi fondamentali, che sono questi: obbligo per le grandi piattaforme di implementare degli strumenti di controllo dei contenuti che finora non hanno mai implementato, che raggiungano l'obiettivo di non possano essere frodati i consumatori, cioè frodi nel commercio elettronico. Contenuti considerati illeciti, cioè contenuti d'odio, ad esempio, che istigano all'odio o offensivi, nonché evitare delle attività commerciali, delle operazioni commerciali che siano oscure, che possano orientare il consumatore e in un certo senso condizionarlo. Unendo la disciplina dei mercati, cioè dei grandi gatekeeper, con quella dei servizi che loro offrono, comprese le segnalazioni da fare alle piattaforme, un'idea di accountability, cioè che ogni piattaforma debba comunque essere responsabilizzata per i servizi che offre, l'idea di avere un mercato unico digitale in Europa equo. Qual è il problema che lei conosce benissimo? Noi in Europa non abbiamo delle piattaforme digitali, cioè il cittadino europeo utilizza piattaforme nordamericane o cinesi. Quindi la caratteristica un po' strana di questa normativa dell'Europa è che l'Europa si presenta al mondo come il primo luogo dove si stabilisce un framework legale molto forte, ma che va a disciplinare le grandi piattaforme estere. Perché oggi non abbiamo un cloud europeo, non abbiamo grandi operatori europei, ma tutti i dati di un tipico cittadino europeo vanno a Facebook, a WhatsApp, ad Amazon, ai siti cinesi. Quindi è molto importante questa riforma, è una sorta di arma un po' che l'Europa ha nei confronti di piattaforme straniere. Alcuni dicono che l'Europa sia arrivata un po' tardi, cioè che ormai queste piattaforme abbiano un potere contrattuale
Potere.
talmente forte come se fossero dei veri e propri stati. E quindi in grado di negoziare, cioè che ormai non sia più possibile tornare indietro e cercare di limitare. Quindi la sfida interessante di questa normativa dell'Unione Europea sarà vedere se saranno applicate realmente queste norme e se noi come navigatori o utenti quotidiani riusciremo a percepire veramente di essere più sicuri in questo ambiente. Mi sono dimenticato di dirle, ma lei lo sa benissimo che riguardano anche la disinformazione, ad esempio, questi provvedimenti, cioè i contenuti nocivi che hanno inquinato un po' l'ambiente della rete anche in Europa. Quindi non solo contenuti d'odio, ma anche disinformazione. E quindi
Certo,
è
fake
un
news,
quadro,
quindi
secondo me,
parliamo.
molto interessante, però bisognerà vedere l'applicazione pratica.
Ok, certo. E forse rientra di nuovo in questo quadro di cui discorrevamo. Volevo chiederle, ma lei ha appena detto che il Digital Service Act è orientato anche a reprimere l'odio online. Ma non si tratta di una valutazione di merito che è rimessa di fatto come dire, alla percezione che ogni cultura ha della libertà di manifestazione del pensiero. Cioè, le chiedo, noi europei vediamo in modo diverso, anzi, la sentiamo in modo diverso la libertà di espressione rispetto agli americani? Cioè, una parolaccia che diciamo noi italiani la sentono in modo uguale agli americani? Questo, non so se.
Sì, chiarissimo. Allora, la risposta è no, nel senso che gli americani partono dalla tradizione del primo emendamento. Il primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti lascia margine alla libertà d'espressione negli Stati Uniti molto più ampi di quelli in Europa. In Europa noi abbiamo una tradizione storica che è quella uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, che ha visto la discriminazione delle persone e la parola d'odio, soprattutto politico, portare ai campi di sterminio, portare al totalitarismo sovietico, portare alla guerra fredda, portare alla ex Jugoslavia, portare a delle situazioni che sono tipiche dell'Europa, ma che negli altre parti del mondo non hanno conosciuto, fanno fatica a comprendere. Quindi è chiaro che in Europa c'è molta più attenzione alla parola d'odio, soprattutto l'odio politico e l'odio religioso e l'odio razziale, mentre negli Stati Uniti i margini sono più ampi. Però le piattaforme statunitensi ultimamente si sono avvicinate all'interpretazione europea, per cui hanno previsto, soprattutto in Europa, nelle linee guida previste per i contenuti delle piattaforme, un approccio più restrittivo. Lei ha detto una cosa giusta prima: come si fa a disciplinare il parlato d'odio quando quello che è odioso, quello che può far male alla vittima, è molto personale? Pensi alla vicenda delle vignette, ad esempio, delle vignette correlate al profeta
Capirlo.
Maometto e a quello che hanno generato. Quindi, come si fa? Allora, l'Europa parte un po' dalle sue basi, cioè il nazismo, i fascismi, l'omofobia, ripartendo proprio dalla storia, cioè dalle persone che furono discriminate ai tempi dei campi di sterminio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, di sicuro, termini che vanno a fomentare o istigare l'odio politico, l'odio razziale, l'odio religioso e l'odio omofobico, vengono individuate. La prima ipotesi sarebbe che di questo delicato aspetto di che cosa sia odio si occupassero i giudici, i magistrati, cioè l'idea che un giudice con la sua esperienza possa valutare. Però se lei tiene presente che sulle piattaforme abbiamo dai 5 ai 6 milioni di casi di contestazione di contenuti al giorno. Lei immagina che se questo fosse un compito dei giudici, cioè non sarebbe possibile. Quindi,
Non
davanti
farebbero
a noi ci
altro.
fanno di solito i casi eccezionali, diciamo. Allora, come diceva lei, qual è l'altra possibilità? Che si lascia alle piattaforme il ruolo di giudice di primo grado, cioè si danno delle indicazioni alle piattaforme ed è la piattaforma a rimuovere o meno. E qui è un problema di trasparenza, cioè va benissimo che la piattaforma si prenda carico di rimuovere i contenuti d'odio, ma noi abbiamo diritto di avere un resoconto, un report trasparente di quali sono gli approcci che vengono utilizzati, perché altrimenti c'è il rischio che o ci sia un overblocking, si chiama, cioè c'è una censura perché vengono rimossi anche dei contenuti che in realtà sarebbero ammissibili, o al contrario vengono lasciati liberi i contenuti. La mia impressione, ma un parere personale, è che fino ad ora l'attività delle piattaforme in molti casi sia stata assolutamente casuale. Cioè io spesso ho segnalato dei contenuti, ho visto che sono stati rimossi, ho segnalato contenuti anche peggiori, ho visto che
E
non sono
altri
stati rimossi. E non c'è possibilità di
che non
parlare
ci
con
sono
nessuno,
interessati.
arriva un messaggio automatizzato che dice: guarda, il contenuto ci sembra che rispetti la policy della nostra piattaforma. Però sembra, ecco, i provvedimenti che abbiamo detto vorrebbero cercare di dare armonia a questo, dare trasparenza a questa attività di rimozione dei contenuti. Un'idea che c'è nel provvedimento, secondo me interessante, è quella dei segnalatori qualificati. I segnalatori qualificati saranno degli enti, degli
I
organismi. Se
moderatori.
immagini Garante Privacy, Agcom, Telefono Azzurro, un magistrato, ovviamente, che quando segnalano alla piattaforma hanno per così dire una via prioritaria, per cui si presume che una segnalazione di un contenuto d'odio che arriva, che ne so, da una fondazione ebraica, faccio un esempio nazionale, abbia un certo valore, più che
Maggior
il valore che
credibilità.
arriva da una singola segnalazione. Ecco, questa sarebbe un corpo intermedio che non affatica i giudici nella decisione di ogni, come posso dirle, di ogni
Singolo.
questione, ma che comunque garantirebbe una certa affidabilità. E comunque è la cosa più difficile di questo mondo. Io ho scritto un libro, anzi, ne ho scritti un paio sull'odio online e i linguaggi d'odio, il riconoscere, perché in maniera automatizzata non si riesce. L'intelligenza artificiale non può individuare
Certo.
il contesto, quindi un termine non riesce a capire se è scherzoso o meno. Quindi affidare a degli algoritmi si rischiano dei falsi positivi in altissima percentuale. E un essere umano deve valutare con cura ogni espressione, si immagini il tempo, deve avere anche le competenze storiche, no? Per sapere se un'espressione è d'odio o meno. Quindi è difficilissimo trattare il linguaggio d'odio, è complicatissimo.
Certo. E quindi se è difficile per una macchina in un certo qual modo cercare di capire cos'è odio, immagino che lei sia della tesi per cui un'intelligenza artificiale che vada a giudicare nel caso concreto, per esempio, di diritto penale, non sia conciliabile con i nostri valori, o no?
Al momento, secondo me,
parliamo,
no,
diciamo,
nel
del...
senso che quando io ho preparato il mio libro sull'odio, ho analizzato un po' di software che in un certo senso su Twitter o sui social cercavano di individuare le espressioni d'odio. Nessuno di questi software riusciva a superare il 60%, massimo 70% di certezza. Noi non possiamo permetterci che il 30% dei contenuti legittimi sia censurato da questi software. E quindi, secondo me, diventa molto, molto pericoloso affidare a una macchina che non garantisca un livello di percentuale e di affidabilità molto alto cose così delicate. C'è il rischio di discriminazione, c'è il rischio di un errore, c'è il rischio di falsi positivi. Quindi no, io sono molto... Al contempo però lei sa che l'intervento umano ha dei costi, sia come risorse che come tempo. E quindi Facebook ha di recente
Certo.
aumentato i first responders, no? Ha assunto persone... Quasi 20.000 in Germania ultimamente, però ognuna di queste persone non ha più di un minuto e mezzo da dedicare a ogni segnalazione che arriva, quindi cioè, non ha tempo di ragionare o di riflettere, no, come stiamo facendo noi. C'è un
Come sta
messaggio che
facendo io
riguarda
lei?
le foibe, faccio un esempio, no? Beh,
Sì.
avere la competenza storica per capire se odio o meno, in un minuto e mezzo devono decidere se ammette
Certo.
cancellarlo o lasciarlo, e qui c'è il rischio che allora vengano cancellati molti più messaggi perché per evitare una sanzione poi alla piattaforma. Questo è il rischio.
Certo. Perfetto, chiarissimo. Verso la conclusione, vedevo che lei è stato fondatore, coordinatore, tra le altre attività, anche del corso di perfezionamento in Coding for Lawyers and Legal Tech. E poi vedevamo recentissimamente anche, sempre presso la statale, del corso post laurea in criminalità informatica e investigazioni digitali. Se le posso chiedere come mai la decisione di predisporre attività didattiche in questa direzione e se può spiegare brevemente a noi profani cosa sono
Volentieri.
le investigazioni digitali?
Volentieri. Allora, quando sono arrivato a Milano circa 22 anni fa in università, io venivo da Bologna, sono arrivato a Milano e parlando con i grandi studi legali di Milano si lamentavano un po' del fatto che gli studenti che uscivano da giurisprudenza non fossero a loro agio con le nuove tecnologie, cioè avessero difficoltà nel trattare la fonte di prova digitale che andava a fare il penale, ad esempio, oppure l'analisi delle banche dati. Quindi noi abbiamo provveduto in due modi. Nel pre-laurea, con i corsi che io faccio di informatica giuridica ai miei studenti, che sono di base, poi abbiamo voluto avviare, già più di 20 anni fa, dei corsi di perfezionamento, che sono corsi per laureati, ma molto agili, 60 ore, si concludono in 3 mesi, per dire, non sono dei master che durano un anno, ma dei corsi di perfezionamento, su temi verticali che, secondo noi, potevano
Certo.
essere utili un po' per l'avvocato del futuro. Il primo, il classico e tradizionale, è criminalità informatica e investigazioni digitali, cioè il corso è per metà una panoramica su quali siano i crimini informatici oggi e metà su come si conducono le investigazioni sui crimini informatici, quindi come si analizza uno smartphone, un computer, come si analizzano i dati, si recuperano i dati, si cerca di produrre in giudizio la prova, la fonte di prova. E quello è un corso che portiamo avanti da 20 anni. Praticamente
Certo.
ogni anno cambiamo il core, quindi un anno è dedicato allo smartphone, un anno è dedicato all'internet delle cose, un anno è dedicato al portatile. Quest'anno l'abbiamo dedicato, il bando è aperto, tra l'altro, chiuderà i primi di ottobre, all'intelligenza artificiale. Quindi a come l'intelligenza artificiale
Benissimo.
si colleghi al diritto penale e alle investigazioni. Qui è carino, ci sono strumenti di intelligenza artificiale che aiutano l'investigatore, ad esempio passando migliaia di mail in pochi secondi andando a recuperare le fonti di prova, oppure il deepfake, l'uso dell'intelligenza artificiale per falsificare le fonti di prova. E questo è un corso, diciamo, classico,
Certo.
cioè da 20 anni formiamo un po' penalisti, ma non solo, anche agenti delle forze dell'ordine, curiosi in questo ambito. Invece, circa 5 anni fa, ho avuto questa idea, vedevo che in molte università americane c'erano questi corsi di coding for lawyers, cioè si prende un avvocato e l'avvocato di solito non ha grande familiarità, anzi è molto diffidente nei confronti della matematica, dell'informatica e della programmazione, e lo si porta in aula e con docenti che sono degli informatici o dei programmatori si insegnano le basi della programmazione. Perché non per far diventare un avvocato un programmatore, non basta una vita per fare il bravo programmatore, ma per permettere all'avvocato di conoscere un nuovo linguaggio, cioè di dialogare un po' alla pari con i fondatori di startup, gli sviluppatori di app, cioè tutti quei soggetti che oggi in uno studio di un avvocato che si occupi di nuove tecnologie entrano in contatto con lui. Beh, il corso il primo anno è
Ok.
stato un successo, abbiamo avuto più di 400 iscritti il primo anno. Alcuni che hanno
Decisamente.
mollato subito dopo la prima lezione, tipo un 12 o 13, che hanno avuto una crisi di nervi praticamente, hanno cominciato a urlare dicendo la matematica noi non la
No.
studiavamo dai tempi delle medie, aveva studiato proprio il cervello che fumavano, perché i
Che
nostri docenti
fumavano.
sono partiti con Python, ad esempio, e con le basi di programmazione, anche se semplici. Mentre due parti del corso sono un po' più soft, una è sul legal design, che come lei sa, il legal design già al giurista piace un po' di più perché è meno tecnico, e un'altra è
Certo,
sugli smart
meno
contract. Gli
tecnico.
smart contract sono una via di mezzo, cioè c'è molta tecnologia, ma c'è il contratto. Ma la programmazione per giuristi, che era l'esordio del corso, allora il primo anno abbiamo avuto quasi 400 studenti, il secondo anno abbiamo replicato dai 300 ai
Tantissimi.
400 e adesso stiamo preparando la quinta edizione, ogni anno abbiamo quasi 200 iscritti. Sono profili interessantissimi, sono avvocati che fanno
Assolutamente.
altro. No, allora, una parte sono un po' nerd, no? Degli smanettoni, un po' dell'informatica, ma altri sono avvocati o avvocatesse che si mettono lì in laboratorio con tanta pazienza e imparano le basi della programmazione, soprattutto i linguaggi che oggi vengono usati nel legal tech, cioè
Certo.
Python, Solidity, un po' i linguaggi correlati alle criptovalute, e quindi alla fine che cosa succede? Che non sono diventati dei programmatori, non sono in grado di fare un piccolo programma, ma hanno compreso il modo di ragionare degli informatici, che
Dei
sono coloro
colleghi.
che si relazionano, no, nel business, e hanno una nuova prospettiva, perché lei sa che il giurista, poi lei ne ha intervistati tanti, molto spesso è molto quadrato, no, è un umanista e quindi è
Certo.
molto quadrato nel suo modo di
Sì,
ragionare.
non mi
Gli
smuovo.
informatici hanno un modo completamente differente. E quindi siamo molto contenti. È un'idea che in Nord America funzionava bene. Abbiamo provato a portarla qui. Siamo gli unici al momento in Italia e tra i pochi in Europa ad avere un corso di coding. Detto tra noi, io penso che sia un corso molto milanese anche come approccio, perché è utile per i grandi studi internazionali milanesi. Non mi vedo un avvocato magari di Potenza, per dire,
Sì,
o
di
anche di
Battipaglia.
Brera o di Pavia, se non per interessi personali. E quindi anche il luogo, Milano probabilmente è anche il luogo molto adatto
Più fertile.
per queste nuove prospettive. Però siamo molto. È diviso in tre parti, le dicevo, ci sono una ventina d'ore di programmazione, di basi di programmazione, gli smart contract, e quindi insegniamo a creare qualche smart contract, a come funzionano altro, e poi
Certo.
dopo parte sul legal design e legal tech, che è quella un po' più easy, diciamo, la teniamo alla fine, un po' per decompensare la
Lo
complessità del
sforzo.
corso. Sono corsi che
Yeah.
teniamo a dei costi bassissimi perché mi
Ci
sono
vedevo
accordato
anche
con
quello.
l'Università di Milano, sono l'iscrizione simbolica praticamente, perché il nostro scopo è proprio quello di, essendo tutte iniziative non
Insegnare.
profit, è di divulgare un po' questi temi. Invece mi occupavo anche di corsi di perfezionamento sulla protezione dei dati, ma adesso il
Certo.
bravissimo Pierluigi Perri, che è mio allievo ed è diventato professore anche lui a Milano, lui si è preso in carico i due corsi di perfezionamento sulla data protection e la data governance. Lui è il DPO dell'Università di Milano e stanno
Certo.
andando benissimo anche quelli. Quindi la data protection, come diceva lei prima, è un mio settore di interesse, però adesso Pierluigi Perri la sta
Ha preso.
curando lui egregiamente. Ogni anno abbiamo 400-500 iscritti nei quattro
Quindi
corsi,
altissimo
quindi
l'interesse.
abbiamo già
Sì.
formato più di 5.000 professionisti negli ultimi 10 anni e siamo molto molto contenti, insomma.
Perfetto. È stato davvero eccezionale. E super
Grazie.
chiaro, ho avuto davvero una fortuna per poterla intervistare, quindi la ringrazio ancora tantissimo e
Grazie a voi,
ci
complimenti anche
vedremo.
per il podcast e per l'iniziativa. Siete bravissimi.
Grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata.
Va
Grazie,
bene.
grazie ancora.
A voi, arrivederci.